E salutiamo la nostra corrispondente Margherita Redaelli. Buongiorno e benvenuta. Margherita Redaelli, un momento non sentiamo, ora dovremmo sentire. Pronto, buongiorno e benvenuta. Ecco.
Ancora buongiorno da Bruxelles. Eccoci.
Dunque, vogliamo parlare di padelle oggi, vero?
Ah, si dice cocotte, ma insomma sì, dobbiamo
Cocotte,
parlare
sì,
di padelle.
si dice cocotte. Si incontrano alla Fiera di Bruxelles e cambieranno il destino della padella due industriali belgi, di cui poi ti lascerò raccontare la storia. Quest'anno ricorre infatti il centenario dell'azienda, pubblicizzato con grandi adesivi, sulle vetrine dei flagship store di tutto il mondo e con una serie di articoli sulla stampa internazionale. Allora, Margherita Redaelli, di chi stiamo parlando? Chi sono questi due industriali e quale segreto si nasconde nel cuore del pentolone?
Allora, si chiamano Octavo Beck e Armand De Seger e sono due industriali che si incontrano appunto alla Fiera di Bruxelles del 1924. Sono già fermati, tant'è vero che l'uno, Obeck, già è padrone di una smalteria, ma ha 60 anni, ma lascerà l'azienda propria per fondarne un'altra con questo De Seger, e l'azienda Le Creuset, appunto famosa ormai in tutto il mondo per le proprie cocotte. Le Creuset vuol dire proprio il crogiolo, e infatti questa cocotte, dobbiamo chiamarla così, è una pentola in ghisa ma smaltata. E questo è una grande innovazione tecnica, perché il punto di fusione della ghisa o di solidificazione della ghisa e di fusione dello smalto, che alla fine è vetro, sono molto diversi. Quindi bisogna riuscire a conciliarli appunto per mettere lo smalto sulla ghisa. E questo fu un po' l'exploit industriale. E il vantaggio è di ottenere una pentola che ha delle proprietà di diffusione omogenea del calore e di ritenzione del calore, che sono proprietà proprie della ghisa. E poi invece di permettere uno non attaccamento dei cibi, e poi anche una facilità di riutilizzo, di pulizia e di conservazione che viene data dallo smalto. Non solo, lo smalto venne pigmentato e da lì nacque quella bella cocotte di colori vivaci che ancora riconosciamo oggi in Le Creuset, con un design belga semplice e colorato che alla fine ha fatto la sua fortuna.
Ecco, proprio del design l'azienda fa una sorta di marchio di fabbrica, possiamo dire.
Sì, e non solo questo design iniziale, ma poi si sviluppa appunto insieme a designer. Ne citiamo due: uno è Lori, nel 1958, disegna una pentola che sembra quasi un pezzo di locomotiva, che infatti è esposta a New York. E Lori, ricordiamo, è un designer che è all'origine di tante cose che vediamo oggi e a cui forse non pensiamo neppure che siano frutto di design. Il simbolo della Shell, per esempio, la conchiglia, oppure le sigarette Lucky Strike, sono tutte sue. E poi fu un disegnatore di treni, di automobili. E poi Enzo Mari, l'italiano, che fece una cocotte chiamata Mamma, che in realtà ricorda molto un pasticciotto pugliese come forma, ma quella più celebre resta la forma originale, quella un po' neutra di Le Creuset che vediamo dappertutto, quella belga, e io penso che rimandi a un sentimento molto nostalgico, molto interno, quello di una nonna e un focolare e una fiamma brillante, che è appunto quel colore arancione brillante di Le Creuset.
Ecco, stiamo parlando di questi oggetti e del loro valore, che è un valore sicuramente affettivo e nostalgico, ma dal punto di vista anche commerciale, quindi bassamente economico, che valore commerciale oggi può avere una pentola?
E costano molto, perché diverse centinaia di euro, eccetera, ma il punto, darle un valore commerciale è anche un po' raccogliere la difficoltà di rendere moderno, ma anche desiderabile da un punto di vista del consumatore, un prodotto che di base non lo è, perché la ghisa di per sé non fa né moderno né alta tecnologia, e non è neanche quel materiale usa e getta a cui si possa pensare quando si pensa, diciamo, a consumo o a consumismo. E quindi come si fa a rendere la ghisa vezzosa? Ecco, questo è un po' la difficoltà. Alla fine, come è stato risolto? Beh, da una parte la sua appetibilità commerciale è andata di pari passo con una studiata ma anche naturale evoluzione dell'importanza della cucina nel costume moderno. A quei tempi, nel 25, c'era la rinascita post-guerra e la cucina utilitaria. Oggi c'è la cucina messa al centro come qualcosa, un fenomeno non solo popolare, ma in un certo senso anche lussuoso, da gourmet, e addirittura nella casa ci sono le cucine aperte da esibire, magari materiali preziosi, ed ecco, con una bella cocotte sopra. E quindi questo è insomma uno dei modi. E l'altro modo, invece, forse ancora quello più sofisticato, è renderla appunto oggetto di consumo, per venderne tanti esemplari di un prodotto che di per sé è indistruttibile. E allora ecco che si gioca, o che è entrata l'idea, è quella del colore. Non solo il colore arancione, ma produzione di colori che tutti gli anni vengono studiati e abbinati a quelli che si ritengono essere i colori alla moda, appunto nell'arredamento. Ogni anno Creuset ha dei colori nuovi, e non solo, ha anche delle licenze di riproduzione delle figure magari del cinema, Harry Potter per esempio, Wicked, sono tutte cose per bambini che attirano, e che quindi attirano verso modelli sempre nuovi. E poi una forte, forte, forte presenza sui social. Insomma, devo dire, a me, Margherita, fa un po' impressione vedere una pentola di ghisa di per sé eterna, in forma di zucca oppure stampigliata Harry Potter. C'è come una tensione interna, appunto, tra la natura del prodotto e il transeunte del rivestimento. Però certamente funziona. Meghan Markle ne è stata uno sponsor, e la riprova di quanto dico è che se si va in un negozio Le Creuset, i prodotti, che ormai non sono più cocotte, non sono disposti né per funzionalità né per forma, ma sono disposti per colore, e questo dà un colpo d'occhio unico, ma anche la dice lunga sulla strategia di vendita dell'azienda.
Ecco, sì, mi stupiva anche a me l'eternità della ghisa e Harry Potter insieme. Chissà se durerà più la ghisa o durerà più Harry Potter, che però possiede la magia, quindi se la giocano, secondo me, se la giocano. E molti ci staranno ascoltando da una cucina e magari getteranno l'occhio sulle loro pentole, e mai più si sarebbero aspettati di sentir parlare proprio di pentole la mattina su Rete 2, e invece anche qui ci sono spunti culturali. È interessante analizzare proprio che cosa sta dietro le aziende. E fra l'altro tu ci parli dal Belgio, ma la ditta non è in realtà francese?
Tutti pensano così, e soprattutto non lo nascondono i francesi, ma in realtà dipende cosa si intende per francesi. I due industriali sono belgi. Fecero lo stabilimento in Francia per delle ragioni logistiche, perché da lì passavano le materie prime di cui si facevano approvvigionamento. Tuttavia, ecco, la ditta è rimasta in mano belga fino al 1988, quando, sull'orlo del fallimento, è stata poi comprata da un altro industriale che ora ne è l'attuale proprietario. E quindi una storia della grande aristocrazia industriale belga, un po' misconosciuta, come tante altre aziende che furono magari delle fabbriche pioniere in Europa, come le cristallerie Val Saint-Lambert, oppure le industrie legate ai treni, oppure alla pelletteria. E i personaggi sono comunque personaggi di calibro. Forse l'espressione più visibile è quella che Octavo Beck, quello che lasciò la propria smalteria per poi contribuire alla fondazione di Le Creuset, fu il committente di uno dei capolavori dell'Art Nouveau belga. che va appunto sotto il suo nome, la sua casa, il suo palazzo, l'Hôtel Obeck a Bruxelles, che fu commissionato appunto a Victor Horta e che è una casa dai 1000 balconi, dalle stanze ottagonali, dalle grandi strutture in ferro battuto, e persino all'interno fu curata minuziosamente, e addirittura ogni locale aveva un legno specifico di cui era ricoperto e che lo rendeva diverso da tutti gli altri. Insomma, il famoso Hotel Obeck in Avenue Louise a Bruxelles.
Sto cercando di immaginarlo mentre parli, Margherita Redaelli, ma mi chiedo, per chi andasse a Bruxelles, è visitabile l'Hotel Obeck?
Fai bene a immaginarlo, perché in effetti non
c'è più, è scomparso.
Fu distrutto, sì, ma fu scomparì in un modo molto belga, cioè l'amministrazione comunale nel 1950 decise che aveva un aspetto ormai obsoleto e lo abbatté. Fu però, tanto fece la vedova di Ortà, che riuscì a far smontare la facciata e a farla numerare, come si fa con le piramidi, e a farla mettere in un deposito del Ministero dei Lavori Pubblici, ove tuttora risiede. È stata ricomposta nel 2011 per mostrarla, però ancora sdraiata su un pavimento. E insomma, si diceva, un po' sorridendo, di Octavo Beck, che la sua casa era stata distrutta sull'Avenue Louise. La sua pentola, ecco, a stento gli sopravviveva. Io penso che invece Obeck sarebbe forse felice, sapendo che, in modo un po' ironico, ancora una volta, forse in modo un po' belga, la sua ditta, che fu considerata francese, invece è belga. Tutto di lui che fu distrutto invece sopravvive, non fosse che il negozio più importante di Le Creuset a Bruxelles sta proprio sulla stessa via, in Avenue Louise, e in fondo,
e quello si può visitare di sicuro.
Ah, su quello non certo. C'è dubbio, anzi lo vedrete sicuramente, riconoscendolo dai colori. E nonostante tutti i designer, tutti gli influencer, tutti senz'altro i fondi che sono andati a sostenere questa strategia di marketing, che ripaga moltissimo, tuttavia la cocotte più apprezzata è ancora la sua, semplice, arancione e indistruttibile.
E quindi, chissà, abbiamo lasciato, non so se il desiderio di visitare Bruxelles, di vedere questi luoghi, o di acquistare una cocotte a chi ci ascolta. Grazie Margherita Redaelli per questa corrispondenza dal Belgio. Ci risentiamo per una prossima occasione e buona giornata.
Buona giornata.